Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muretti. Alle 5 del mattino ti svegliamo col mandato. Noi sappiamo tutto quanto e l'hanno raccontato. Infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo. One, two, three, four. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi, siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL.
Ciao a tutti.
Ciao a tutto e a tutta, qui dalle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è il giornale malandrino che va in onda come al solito dalle ore 17 alle 18.30, anche questo 2023. Dunque, siamo dopo carbone, il momento successivo alla portata del carbone, e siamo stati cattivi anche quest'anno e quindi ce l'aspettavamo.
Molto
ed è normale. Allora, formazione a tre.
Trio fantastico, io sono Sole.
Io sono Mr. Kang 27F.
E io sono Schizzo. Ok, possiamo partire con un primo pezzo che apre già su quelli che saranno i discorsi di oggi, che sono appunto queste nuove leggi, nuove e vecchie leggi, una più schifosa dell'altra, tutte quante liberticide, che si avvicendano sul palcoscenico italiano.
E facciamo ballare le Befane.
Honey Rave. We are the creatures of the night. Come on. Mann, das hältst du ja im Kopf nicht aus. Bin schon seit Wochen drauf, der Club ist unser Gotteshaus. Keiner wird verstoßen, hier ist jeder willkommen. So viel Liebe, so viel Wärme, ey, ich lieb diesen Song. Nein, ich spür kein bisschen Hate, weil alles runter und sich dreht. Schaff für später ein Relikt mit der Art meiner Predigt. Auf immer und ewig. Something's got a hold on me. Once I was blind, but now I can see. Finally, jungle spirit came upon me. Pressed back to the rave and God had mercy on me. Rave religion, rave, rave, rave religion, rave. Rave religion, rave, rave, rave religion, rave. Rave religion, rave, rave, rave religion, rave.
Unser Glaube gibt Kraft, mein Zuhause, der Klapp für den Rausch und den Bass. Schließ die Augen, mein Schatz, keine Pause, bleib wach, wie im Traum alles passt. Komm schon, trau dich und zack, spür die Blaue, sie klatscht, deine Haut wird so nass. Jeder, der uns fühlt, steckt die Faust in die Nacht.
Bien, allora iniziamo a toccare i temi caldi del nuovo anno, che sono temi che sono già partiti l'altro anno, quindi la trasformazione del decreto detto anti-rave in legge, con tutte le sue implicazioni che, come già accennavamo prima di festeggiare la fine dell'anno vecchio, erano ben chiare, ma che non, sicuramente non sono andate in una direzione ottimistica. Allora, qui abbiamo Sole che ha la sua da dire sulla questione. E bah, dai, parti te, dici cosa è successo sostanzialmente.
Intanto da notare che appunto il giorno dopo l'approvazione in Parlamento, Mattarella ha controfirmato la legge, quindi è stata iscritta nella Gazzetta Ufficiale il giorno 31. Quindi il decreto, come modificato dalla legge di conversione, appunto rimane l'articolo 5, quello che riguarda i rave, e sono cambiate alcune piccole cose, ma diciamo che nella sostanza non è cambiato molto l'impianto generale. Al massimo dei particolari che sembravano essere più specifici sono stati lasciati ad ampia discrezionalità. Quindi ad esempio la confisca dei beni usati per compiere il reato e i proventi dello stesso è prevista la confisca, quindi questo rimane. Sono stati cancellati i commi 2 e 3, che erano quelli che riguardavano i partecipanti, e la legge si riferisce soltanto agli organizzatori. Appunto, poi chi decide chi sono gli organizzatori, in base a quali particolari vengono definiti organizzatori o partecipanti, è comunque discrezionale. Quindi in ogni caso rimane ampiamente vago comunque il testo del decreto. Poi non potendo applicare comunque ai partecipanti il 633 bis, che appunto questo qua, rimane comunque possibile applicare l'articolo che già era precedentemente sempre applicato ai partecipanti, che era il 633 per l'invasione di terreni ed edifici. Quindi diciamo che da quel punto di vista non cambia niente, ed era già un problemone appunto la legislazione precedente, che viene comunque riconfermata, si aggiunge questa pena abnorme. per gli chi viene definito appunto organizzatore, quindi diciamo un forte deterrente per chiunque abbia intenzione di auto-organizzarsi.
E l'organizzazione di cui si parla, ovviamente non essendo definita nei dettagli, è un'organizzazione che può andare a toccare non solo dispositivi di festa rave, ovviamente, perché non definisce i limiti, quindi è possibilissimo che tocchi sia le occupazioni che tutti i momenti come le TAZ e tutti i momenti di autonomia, ovviamente.
Sì, certo, perché comunque la definizione rimane quella di raduno musicale finalizzato all'intrattenimento, che può essere fondamentalmente qualsiasi cosa, no?
Sì, molto interessante questo fare appello ai vecchi arnesi della politica, perché il vecchio trucco di organizzare l'arresto dei capi promotori è una cosa, è proprio un vecchissimo arnese poliziesco che riviene fuori in questo caso. È anche sparita la storia dei 50 più 1, roba del genere.
Esatto.
Ma basta essere in 10 e essere definiti capi promotori. Chi lo decide? La polizia. E voilà, sei fritto, panato, e non c'è più è tutto nelle mani delle decisioni, della discrezionalità dell'apparato repressivo. Quindi c'è un ulteriore peggioramento di questa legge, non che stando in Parlamento è stata, come qualcuno diceva, abrogata, non sarebbe mai passata, ma adesso la cambiano, vi ricordate che è solo un decreto, e invece no, per l'ultimo dell'anno è arrivata la bastonata, nonostante tutte le contestazioni che ci sono state, anche corpose, a livello italiano. Ricordiamo soltanto le manifestazioni del sabato 17 dicembre in molte città d'Italia, con migliaia e migliaia di partecipanti. Quindi insomma, però nonostante questo, nonostante la contestazione, la legge è passata, è la prima legge di questo nuovo governo e festeggia la fine dell'anno, il 31
tra l'altro
dicembre.
Un anno, quello che sta iniziando adesso, che è il 2023, e come ogni vecchio raver sa, il numero 23 è un numero simbolico per il movimento rave, perché diciamo ritorna negli anni questo numerino che è stato sempre usato come simbolo di libertà, perché appunto in inglese 23, to be free, lo ricordo da quando sono ragazzina. Quindi chissà che non ci porti invece fortuna il fatto che ci si stia un attimo risvegliando da questa, diciamo, sbornia di pseudo tranquillità, annacquamento delle libertà, con questa repressione invece che arriva diretta, ci colpisce, e non ci si dia una svegliata, perché appunto da adesso lo stato di agitazione direi che è dichiarato, e appunto ci si ritroverà per organizzarsi per tornare presto nelle strade. Questa è una cosa che insomma sembra nell'aria un po' dovunque nelle città dove ci si è organizzati.
Parla,
se ne parla,
già
esatto.
Se ne discute, si
ancora
tratta
un piccolo
di arrivarci.
Un piccolo inciso sulla norma, che appunto sto leggendo adesso il testo definitivo, che appunto il riferimento all'invasione di terreni ed edifici è soprattutto legato esplicitamente al pericolo per la salute pubblica e l'incolumità pubblica, che sono un po' queste due caratteristiche, cose che già sono nell'aria di tutta anche la legislazione amministrativa che ha riguardato i fatti successivi a Piazza San Carlo, che già hanno distrutto pezzo per pezzo tutto quello che era l'organizzazione di eventi musicali o di altro tipo in Italia. Quindi insomma, piano piano si sta iniziando a seguire questa via, che va sempre nella direzione di garantire questa sicurezza, questa incolumità che altrimenti le persone da sole non sono in grado di garantire a se stesse. Quindi diciamo che questo è un percorso che è già stato ampiamente intrapreso, e non soltanto attraverso la decretazione d'urgenza, che si prosegue, e c'è sempre questa antifona appunto che di creare l'illusione che qualcuno possa decidere che cosa è sicuro o no per le persone che stanno auto-organizzandosi.
Sì, il bisogno dello Stato, c'è proprio bisogno dello Stato.
Bene, e adesso andiamo con un pezzettino. Thank you.
spensieratezza dei luoghi e la libertà di percorrerli. Basta! Sono torturato da questo unico e misero cielo nella finestra di una prigione.
Ed eccoci tornati in studio, eccoci qua. Dici qualcosa di questo pezzo, Luca, che abbiamo appena ascoltato. Che
voilà, questo è un
gruppo. Non avere paura.
Non avere paura, sì, perché dobbiamo combattere la paura, la depressione che ci porta a questo periodo merdosissimo che colpisce tutta la libertà che abbiamo, che ci eravamo conquistati, che viene nuovamente minacciata dal sistema. Viene minacciata con questa legge di cui stiamo parlando, che colpisce, come abbiamo già detto mille volte, i rave, le case occupate e tutti gli spazi di libertà, ma non solo, parla anche di mille altre questioni molto molto importanti, tra cui i reati ostativi che e l'orgastolo ostativo.
Tutto in uno stesso calderone.
Assolutamente sì, uno stesso calderone discusso rapidamente, evoluto fortemente e si è voluto renderlo operativo in modo super rapido, a dimostrazione di come stiano andando le cose in questo periodo storico e politico.
Sì, possiamo anche dire che dal punto di vista proprio parlamentare fa specie il fatto che questa norma sia stata approvata utilizzando il metodo della ghigliottina, che significa praticamente che tutti i membri delle opposizioni avevano presentato, diciamo, delle interrogazioni o comunque avevano delle dichiarazioni da fare e le stavano facendo con lo scopo comunque di far scattare la scadenza del 30 di dicembre, per cui non sarebbe più stato possibile poi discutere la norma prima dell'anno nuovo, perché appunto il periodo in cui era possibile discutere il decreto sarebbe, diciamo, scaduto e si sarebbe dovuto ricominciare da capo tutto l'iter. Questa è la seconda volta che questa
tipo di modalità viene interrotta, diciamo, dal presidente della Camera, che decide che vengono interrotte tutte le dichiarazioni e si passa direttamente al voto. Quindi di fatto non è stato possibile discutere di alcun altro emendamento modifica, ma si è tagliata così la testa al toro e diciamo che la minoranza non ha potuto avere alcuna voce in capitolo su questa norma, che ricordiamo appunto sempre utilizzata come la decretazione d'urgenza per approvarla, e quindi i caratteri di urgenza avrebbero dovuto riguardare tutte le fattispecie che sono state portate dentro questo.
Quindi, più che non avere paura, come dicono gli Zagara, bisogna essere coraggiosi. Coraggiosi come qualcuno che è dentro, come Cospito che è dentro, che ha il coraggio di affrontare lo sciopero della fame per poter parlare di un aspetto molto importante che è toccato anche da questa legge, che è quello del 41 bis che gli è stato inflitto in modo, a nostro giudizio, arbitrario e assolutamente inspiegabile. Talmente arbitrariamente che tutta l'opinione si sta muovendo e si sta interrogando su queste cose qua.
Non tutta, diciamo, però inizia ad allargarsi il dibattito, mi pare.
Addirittura oggi su Rai 3 c'era mezzo mondo che ne parlava. Devo dire che persino Mancuso, il senatore, si era posto la questione. Quindi devo dire che una piccola vittoria Cospito la sta avendo in questo momento. Questo è per dire che bisogna essere coraggiosi, non solo non avere paura.
Sì, diciamo che sono, anche se ci pensiamo, due anime della lotta alla repressione, quella della libertà d'espressione e quella invece della persona che viene incarcerata, che sono ai due poli opposti un po' anche delle anime che partecipano al movimento, che in questo momento si trovano estremamente lontane, divise da tutta una serie di questioni infinite, e che però sono state, insomma, riunite in questa norma, in un provvedimento che mira a colpire con due aspetti diversi e a reprimere duramente quello che è la libertà di dissenso. Quindi questa cosa, insomma, in qualche modo ci deve far riflettere, perché non è un caso che sia avvenuta questa cosa.
Forse più che farci riflettere, ci deve mettere nella condizione di essere in grado di reagire, e se vogliamo in modo unito. Direi che se ci perdiamo questa occasione, ci stiamo perdendo la possibilità nei prossimi anni di poterci esprimere in qualunque direzione sia.
Oh yeah!
Professor Schizzo, lei che conosce il latino, commentare. Ha qualche detto latino che vorrebbe citare in modo più corretto di come potrei fare io?
No, non ce l'ho, però una cosa importante è che si respira una bruttissima aria non solo a livello italiano, ma anche a livello europeo, perché leggi simili sono state fatte in Francia, in Spagna, e stiamo già approfondendo. Proprio in questa trasmissione abbiamo già fatto un approfondimento da Barcellona sulla legge che inasprisce le pene per le occupazioni, per le TAZ, per i concerti, eccetera eccetera, e adesso ci riproponiamo di fare la stessa cosa per quel che riguarda la Francia, dove è già questa legge è già operativa e sta facendo i suoi danni. Infatti non succede più un bel tubo di niente, se non appunto spostandolo in altre nazioni. Quindi è una cosa un po' impressionante. Prima si spostavano in Italia, adesso bisogna vedere dove si potranno spostare questi grandi avvenimenti collettivi che sono i rave, ma le TAZ in generale, e poi le occupazioni, perché se questa qui la vicenda che ha preso il giro, con 6 anni a discrezione della polizia di condanna,
dai
3 ai 6, sì, però magari sono 6, ha un fortissimo effetto di dissuasione. Bisogna poi vedere quali occupazioni ci saranno, se ce ne saranno ancora, se ci sarà ancora questo spazio di libertà, oppure se le occupazioni dovranno solo aspettare il momento del loro sgombero.
Molto bene, e adesso ci ascoltiamo un pezzo appunto per pensare ai rave e alla liberazione.
passion, craving for words, walking in procession. I gotta rave, 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 the little lover session, bound to misbehave. When you're yelling, then I am spelling. You call the battle on, I call it rattle on. When you say your F words, well, just like a songbird, then it sounds to me just like poetry. Words are my big obsession. I gotta rave, 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 accept my indiscretion, bound to misbehave. When you say you like me, you really like my pony. But when I say I like you, I really mean I like you. Every time I call you, I know that I am stalking. But every time I see you, it really feels like talking. Prattle, twaddle, gabble, babble, all the splendor from your lips. Say potato or potato, then we chabber till I say chips. 1990 post, whatever, copy, copy, paste forever. Today's, tomorrow's, good old times. You say da-da, I say it rhymes. Words are my big obsession. I gotta rave, 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 accept my indiscretion. Craving for words, walking in procession. I gotta rave, 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 a little blabber session, bound to misbehave. When you say, oh no, cooler than Yoko, you call the battle on, I call it rattle on. When you say your F words, oh, just like a songbird, then it sounds to me just like poetry. Words are my big obsession. I gotta rave, 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 accept my indiscretion, bound to misbehave. You say, ah, and I say, ugh. You say, oh, and I say, ugh. You say, ooh, and I say, ooh. You say, ee, and I say, ooh, ah.
Muy bien, allora questo pezzo parlava un po' prendendo per il culo tutte le mini divisioni, io dico potato, tu dici potato, eccetera eccetera, che ci sono anche tra di noi.
Assolutamente sì, noi. Vediamo di imparare qualcosa da queste cose, vediamo se ci riusciamo, non è detto però, vabbè dai, vedremo. Messaggino che ci arriva... Allora, da Torino, prima del presidio di San Didero, volante, piazzata, pronta a fermare. Occhio a tutti, quindi. Ora, a parte questo discorso qua, di questo cisti, continuiamo con ciò che avevamo iniziato a volerci raccontare. Allora, parlavamo di, ovviamente, di Cospito, ma non solo. La questione della reclusione è una questione che dagli anni 80 sostanzialmente per reati politici mette in gabbia e tiene ancora oggi, o perlomeno sino al 2019, in gabbia ancora un bel numero di persone. Sono 43 uomini, 11 donne. Questo dato che noi abbiamo ci dice che ci sono 12 anarchici in questo momento ancora in reclusione, 7 di estrema destra, 24 brigatisti. Questi sono più o meno i numeri che abbiamo a disposizione adesso. Ovviamente qui dentro, dentro questi numeri ci sono i numeri degli irriducibili, ci sono i numeri di chi è al 41 bis che Sole dovrebbe avere a disposizione
per... Oh yeah. Allora, appunto, leggendo il rapporto di Antigone del 2022, che è riferito, penso, a fino a novembre 2021 la registrazione di questi reclusi, ci sono al 41 bis per ragioni politiche 25 persone in Italia, di cui 6 donne, che hanno appunto commesso crimini contro lo Stato nel suo complesso, quindi si va dal terrorismo interno al terrorismo internazionale, però diciamo che non sono per mafia. E se non ti amo il dato sul 41 bis nazionale, quindi compresi anche coloro che sono in carcere per mafia, che sono circa 700 erotti, ci sono in totale 13 donne, mentre per quanto riguarda appunto il terrorismo interno e nazionale sono 25 persone, di cui 6 donne. Quindi insomma fa sorridere che invece quando si tratta di eversione politica le quote rosa sono molto importanti, sono molto rispettate.
Compaiono le quote rosa.
Sì, no, okay, non c'è problema, c'è tutto. E insomma questa roba qua fa riflettere anche questa cosa. E, ultimamente un po' insomma nelle trasmissioni, forse appunto anche perché in questo decreto si è parlato di 41 bis, alcune trasmissioni televisive, radiofoniche hanno iniziato ad affrontare l'argomento, che appunto, come sappiamo, per, non so chi si ricorda quando è stato introdotto il 41 bis, è stato introdotto dopo il periodo delle stragi del 92-93, fortemente voluto da Falcone, ed era diciamo concepito per essere una norma temporanea che doveva risolvere una situazione emergenziale, cioè nella fattispecie impedire ai boss mafiosi di entrare in contatto con la rete criminale all'esterno e di continuare a dare
dei diciamola pure tutta, no? Questo provvedimento emergenziale serve sostanzialmente a sopperire a un deficit del carcere normale. Cioè lo Stato si rende conto che nel carcere normale i mafiosi sono in grado comunque di gestire le loro operazioni, per cui non essendo pronti, non essendo preparati a questa situazione, alla capacità della mafia di reagire alla carcerazione detta normale, decidono che non ci sono altre alternative che non quelle di creare una struttura e tutto un iter giudiziario e detentivo particolare. Questo iter però avrebbe dovuto essere, appunto, come dicevamo prima, temporaneo, e quindi a un certo punto avrebbe dovuto essere sostituito da un'istanza diversa da quella che oggi c'è ancora. Cosa vuol dire questa cosa qua tra le varie? Una di queste è l'incapacità dello Stato di reagire. Non che ci faccia piacere che lo Stato reagisca, però ci rende sicuramente consapevoli del fatto dell'incapacità di trasformare quello che è un'emergenza in un'operazione di normalità. Quindi in 30 anni sostanzialmente lo Stato si dichiara incapace di gestire un problema, quale quello della detenzione per mafiosi e non solo.
Tra l'altro proprio in questi ultimi giorni appunto stanno venendo alla luce degli aspetti delle inchieste per mafia che appunto evidenziano tutta la fallibilità del potere giudiziario, gli errori, le omissioni, le prove scomparse che insomma ci danno un quadro del quanto sia diciamo fallibile questo sistema, che pretende invece di avere la soluzione riguardo a dei problemi così enormi per la società. E in questo caso appunto il fatto stesso che non si sia giunti a una nuova norma per quanto riguarda questo, e che spesso lo strumento venga utilizzato come sorta di vendetta dello Stato nei confronti di un nemico che viene temporaneamente storicamente individuato come tale, ce la dice lunga, perché appunto sia quando si parla di eversione politica e quando si parla di mafia e relativamente al 41 bis, tutto il 41 bis ruota attorno appunto alla mancata collaborazione della persona, perché il fatto che non abbia collaborato viene ritenuto diciamo la spia e l'evidenza del fatto che questa persona non sia cambiata, non si sia ravveduta e non si sia rieducata. Quindi le nozioni di infamia, omertà, rieducazione e collaborazione prescrizione vengono richiamate sovente quando si parla di 41 bis, ma la valenza morale dei concetti a cui si riferiscono è molto diversa, se non ribaltata a seconda dei contesti, perché se pensiamo che molti coloro che si trovano ristretti per motivi politici hanno commesso dei crimini contro quell'idea di Stato che protegge la mafia, contro lo Stato che ha avuto un ruolo centrale nelle stragi, come è venuto alla luce in questi ultimi anni ed è ormai assodato, contro uno Stato che ha un ruolo centrale nelle stragi e contro il potere economico e tecnologico che si è reso responsabile di corruzione, devastazione ambientale e morte. Se pensiamo al caso di Cospito, questo ci appare emblematico, questo paradosso, che in effetti è una costante del sistema di giustizia degradato ed emergenziale che è finalizzato appunto al colpire un nemico con il metodo della cultura della vendetta. Alfredo è stato ritenuto autore dell'attentato alla caserma dei carabinieri di Fossano, in cui due ordigni sono esplosi in orario notturno di fronte a un edificio, e perciò è stato giudicato responsabile di strage politica, anche se il gesto, che non è mai stato rivendicato da Alfredo, ha evidentemente molto di più le caratteristiche di un atto che non è mirato a offendere e che ha una forte valenza simbolica. C'è una differenza, secondo me, tra l'essere giudicato colpevole di un gesto e rivendicarlo come proprio gesto, specialmente se si tratta di un anarchico, perché in altre occasioni appunto questa persona non ha avuto difficoltà a prendersi le responsabilità dei propri gesti quando era il caso. Tuttavia questo reato che viene ascritto ad Alfredo, il reato di strage politica, riqualificato nel luglio 2022 nell'articolo 285, cioè devastazione, saccheggio e strage ai danni dello Stato, è tra i reati contro la personalità dello Stato, quindi quelli appartenenti al retaggio fascista del codice Rocco, il reato più grave in assoluto del nostro ordinamento, per il quale il 41 bis è automatico, l'ergastolo ostativo è automatico, anche in assenza di vittime e senza nemmeno la necessità della deliberazione del tribunale di sorveglianza, che poi nel caso di Cospito dopo il ricorso ha comunque confermato, ma comunque non sarebbe neanche necessaria per dare questa pena. Quindi in questo caso gli autori delle stragi di Capaci, di Via D'Amelio, di Piazza Fontana, l'attentato alla stazione di Bologna, queste stragi vere con vere morti, non sono state condannate per strage politica, ma Cospito sì. Volevo dire questo perché appunto è evidente un po' la sproporzione.
Allora, mentre siamo qui ai microfoni di Radio Blackout, a Genova c'è in corso, ci dovrebbe essere in corso la manifestazione in solidarietà a Cospito e ovviamente contro il 41 bis. Domani invece avremo a Pescara, sempre in solidarietà a Cospito e contro il 41 bis, una manifestazione.
Piazza Unione a Pescara alle ore 17, sabato 7 gennaio.
Perfetto. Poi ricordiamo...
È un presidio.
Ricordiamo, per quello che riguarda sabato 14 a Torino, con partenza da Piazza Castello, la manifestazione in solidarietà a Cospito contro il 41 bis, e domenica, giorno successivo, a Milano. Probabilmente anche questo
domani,
sabato qui...
domani a Torino al Balloon c'è un presidio e daremo informazioni durante la trasmissione su orari che stiamo reperendo. Okay. Ieri comunque sia a Torino che a Bologna si sono svolte due assemblee aperte per confrontarsi e aperte a proposta sulla lotta al 41 bis.
Sicuramente l'attraversare del problema nella nostra patria, come direbbe qualcun altro, dimostra quanto questa sottrazione di libertà sia stata grave, sia ancora importante e pesi sulle nostre vite. Io credo che ormai sia almeno un decennio, se non di più, che lo Stato, sia quello di sinistra che quello delle sinistre, chiamiamole così, che ci hanno governato, abbia messo in piedi un meccanismo di controllo che si è andato a perfezionare nel tempo. Tanto è vero che i processi, le indagini e i provvedimenti contro anarchici o comunque tutti coloro che si oppongono al sistema sono andati increscendo. Ora il lazzo intorno al collo della mucca si è stretto fortemente. La mucca siamo noi in questo caso, siamo noi tutti quelli che cercano di definirsi in modo alternativo a quel sistema che non ci piace sostanzialmente. Noi abbiamo seguito per affezione personale il caso dei prigionieri del 27F, un caso di evidente ingiustizia e evidente accanimento nei confronti di chi si opponeva allo Stato, sostanzialmente alla libertà di espressione. In questo momento dei compagni che hanno fatto anche, secondo me, cose veramente minime, stanno scontando dei periodi lunghissimi di carcerazione. Quindi non è solo il caso di Cospito, che è sicuramente il caso più grave che abbiamo in questo momento, perché c'è una persona che sta rischiando la vita e lo sta facendo con l'intento oltretutto di difendere un'idea, cosa secondo me veramente importante. Ma dobbiamo notare come questa cosa abbia un filo conduttore che passa attraverso l'Europa, attraverso l'Italia e tocca tantissimi casi, tantissime persone. Questo è probabilmente l'unico motivo che non il potere, lo Stato non ha ben preso in considerazione, tanto è vero che lo stesso potere inizia un po' a rigirarsi. Stranamente anche trasmissioni come Rai 3 oggi parlavano di questa questione qua. Il senatore Mancuso, che evidentemente non è un senatore né di sinistra e tantomeno vicino alle idee libertarie, ha comunque definito il 41 bis come non proprio perfetto, anche se poi diceva che lo Stato è talmente perfetto che si sarebbe autoguarito o qualcosa del genere. Anche la magistratura, alcune voci della magistratura sono assolutamente contrariate dall'utilizzo del 41 bis come viene applicato oggi. Il magistrato Colombo è uno di questi. Evidentemente c'è talmente tanta discrepanza tra l'idea anche di democrazia e di giustizia che sta dando fastidio un po' a tutti.
Volevo ricordare che domani invece il presidio è alle 10:30 in Piazza Borgo d'Oro al Balloon. Appunto sarà un presidio a 80 giorni di sciopero della fame, che adesso sono 80 giorni. Dopodiché ci sono molte iniziative anche in altre città e ieri credo che abbiano fatto da Radio Blackout anche una diretta con il carcere di Sassari, dove hanno trasmesso alcuni messaggi che sembra che comunque da dentro il carcere si riescano a sentire, e quindi sono arrivati messaggi praticamente da tutta Italia. In questi giorni sono varie le voci che si stanno levando per parlare di garantismo anche anche collateralmente, ma sicuramente questo è un caso che sta saltando agli occhi, anche perché diciamo che comunque Alfredo già nel passato era stato protagonista di un'altra vicenda giudiziaria che riguarda la sua opposizione all'obbligo di fare il militare, quindi vediamo anche una continuità, diciamo, nella sua scelta, insomma, di lotta politica per quanto riguarda questo. E ci fu una sentenza, che è la sentenza Cospito, che ha cambiato un po' diciamo i canoni con cui si incarcera chi si oppone all'obbligo militare, che adesso non esiste più, però in quegli anni esisteva ancora, quindi diciamo che già in quella situazione si era dimostrato abbastanza convinto. E poi dopo magari parliamo anche appunto di quelli che sono un po' le sue imputazioni. Possiamo approfondire questa roba qua.
Vicenda, il grande bisogno da parte di uno Stato che ha mantenuto pressoché inalterato un apparato gigante, elefantiaco di sbirri antiterrorismo, una pletora vergognosa di sbirri ciondolanti nelle varie questure, caserme, quartieri di polizia, carabinieri, eccetera eccetera, che sapete che in Italia, l'Italia c'ha il record mondiale subito dopo Costa Rica di numero di sbirri rispetto alla popolazione. È impressionante, ma è vero, in Costa Rica non hanno l'esercito, loro hanno un mare di sbirri, no? Invece noi abbiamo l'esercito e gli sbirri ne abbiamo più di tutti. Non solo, ma ne abbiamo più di tutti proprio nel campo dell'antiterrorismo. L'avevamo già visto quando tirarono fuori la storia di Sole Baleno, che era una cosa pazzesca, una montatura completamente assurda e ridicola.
Beh, basta ricordare anche i posti di blocco obbligatori a fine anni 70, inizio anni 80. In Italia viene messo in piedi uno dei più grandi impianti al mondo di polizia, che utilizza il sistema del posto di blocco, cioè con un dispendio di energie, di forze unico sul pianeta.
E c'è chi può, perché lì le risorse ci sono, è una questione di scelte politiche. Allora, se le scelte politiche vanno in questa direzione, si fa. Si trovano le risorse ed ecco che tutto questo appara, questa pletora di sbirraglia specializzata nell'antiterrorismo deve creare crimine, se non c'è se lo inventano loro, cioè, era una cosa antica, una vecchia storiaccia del potere. Già Malatesta nell'Ottocento parlava del corpo dei lupattieri che era incaricato di uccidere i lupi, dopo aver sterminato tutti i lupi cominciarono loro ad uccidere le galline nei pollai perché non volevano perdere il loro lavoro, quindi bisogna gli apparati repressivi devono creare crimine,
no? Guarda,
una vorrei
se non c'è, giusto se non per viene farvi fuori, lo fanno loro.
Giusto per farvi ridere un attimo, no? Mi ricordo quando portavamo avanti la questione del comitato No Zoo al Parco Michelotti, eravamo un gruppo di persone, tra cui anche le signore bene del parco, cioè un giro veramente che aveva niente a che fare con la politica. Ma il divertente era vedere la Digos che le pedinava durante le manifestazioni, no? C'è gente che veniva pagata il sabato, la domenica per inseguire la sciura della collina. È stato veramente
avviene anche
tragicomico.
E c'è questo aspetto tragicomico che ritorna, perché a volte vengono veramente, sono delle macchiette ridicole. E dall'altra parte, però, comunque tutto questo apparato, dal momento che è uno strumento del potere che viene messo sul piatto ed è accessibile, ogni tanto viene anche utilizzato. Perché, come vediamo, appunto, abbiamo visto l'anno scorso nel caso Nancy Porcia, una giornalista d'inchiesta che stava seguendo, diciamo, tutti i collegamenti che esistevano tra il governo italiano e il governo di al-Serraj in Libia, quindi i trafficanti di esseri umani, appunto stava un po' seguendo la situazione di questi contatti, aveva tante fonti riservate, questa persona è stata intercettata utilizzando gli strumenti dell'antimafia e le sue intercettazioni si sono protratte per un anno e mezzo, rinnovate di 15 giorni in 15 giorni, un po' come avviene per la situazione del regime di emergenza del 41 bis, che viene rinnovato diciamo di due anni in due anni, anche comunque se era immaginato come una norma temporanea per scongiurare il momento in cui il vertice di un'organizzazione criminale tenta di entrare in contatto con l'esterno e dà gli ordini all'esterno, quindi anche questo strumento viene storpiato. Una volta che c'è, lo si utilizza. Una volta che le intercettazioni possono non essere autorizzate e avere via libera, vengono utilizzate. Magari le utilizzi anche per qualcosa che non ha nulla a che vedere con l'antimafia, evidentemente. Anche perché tutta l'inchiesta di Nancy Porcia era abbastanza calda, quindi insomma andava anche un po' stroncata. E l'altro caso di intercettazioni non autorizzate era stato poi quello di alcuni giornalisti di Report. Io poi vorrei parlare per quanto riguarda quello che sono le imputazioni di Alfredo Cospito.
Ne parlerei, però sentirei un po'
facciamo
di musica.
Facciamo un pezzettino, allora andiamo. Dai. Andiamo.
Una guerra del África negra, bajé de las barcas, revólver en mano, maté a los negros, saqué las ciudades, violé a sus mujeres, pero perdí un brazo. Yo solo quería juntar 2 millones, volver a la casa y gastarlos con ella. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, caí prisionero y fui fusilado, tomado por muerto, quedé abandonado. Bajé por la selva, crucé los pantanos, volví hasta mis líneas, comiendo alacranes, y ahí me esperaba una carreta de ella. Decía marcharse como un marinero. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ¡hey! Thank you.
defensa contra todo el mundo. Quería en mi fiebre matar o ser muerto. Volví a la selva como un poseso. Los tigres corrían al oír mis gritos, pero yo en el fondo era solo un niño llorando en la cuna su hora de almuerzo. Pasó luego, lo dicen tan solo algunos testigos. Tomé una granada, la puse en mi pecho, grité groserías y volé en pedazos. Los buitres hambreados bajaron al suelo. Se dieron banquete con el mercenario.
E questi erano Los Psychos, un pezzo del 69 di un gruppo punk assurdo peruviano, che appunto parlano della storia di un mercenario che si ritrova in pratica a combattere in tutta l'Africa e che poi la sua compagna gli scrive che comunque l'ha tradito e lui è ancora più incazzato, fa fuori praticamente intere popolazioni. Ed è una figura, una macchietta tragica, ma è una roba che è tremendamente attuale, perché appunto, come sappiamo, i mercenari sono questione odierna. E appunto tornando alle imputazioni che appunto vengono ascritte a Cospito, una di cui è reo, poiché questo gesto lo ha rivendicato, a differenza di quell'altro per cui c'ha l'accusa e l'imputazione di strage politica, è di aver sparato a una gamba all'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare. Un gesto che è stato finalizzato a colpire il responsabile dell'azienda che rappresenta, insieme a Finmeccanica, ora Leonardo, il vertice degli investimenti in campo nucleare militare nel nostro paese. Per inciso, per capire, questa azienda è quella che ha dichiarato all'indomani del disastro di Fukushima che l'incidente non rappresentava un problema ma un'opportunità. E attualmente, adesso si chiama Ansaldo Energia, in programma l'espansione del proprio programma nucleare in Slovenia, quindi alle porte del nostro paese. Ma non è per questo reato che è valso ad Alfredo la pena di ergastolo ostativo. Sicuramente questo atto e gli atti comunque di cui è stato giudicato colpevole si attendevano una repressione dura da parte dello Stato, che da parte di uno Stato che appunto secondo la propria Costituzione detiene il monopolio dell'esercizio della forza. Questa è una cosa condivisibile da chi crede in uno Stato giusto ed è comprensibile anche da parte di chi non ci crede. Ma il fatto che la dignità umana sia paragonata all'omertà mafiosa, come spesso si sente dire, perché un'antifona, diciamo, della critica a chi si oppone all'ergastolo ostativo è che stiamo dalla parte dei mafiosi alla fine. È una cosa che tra l'altro sono voci che sono aleggiate anche durante il corteo che c'è stato, quello prenatalizio in centro. Il fatto che la dignità umana sia paragonata all'omertà e che la rieducazione sia considerata possibile solo attraverso il tradimento dei propri principi è una grandissima contraddizione del sistema giudiziario su cui poggia questo Stato, perché è evidente che non si tratta dello stesso tipo di tradimenti. Però, come al solito, le parole sono sempre le stesse, ma si rimandano a significati molto diversi. È difficile immaginare che il potere giudiziario sia esente dalla corruzione che pervade lo Stato nel suo complesso, che quindi combini questa pena di morte annacquata in maniera equa. Infatti le recenti cronache giudiziarie sui grandi processi per mafia sono costellate di errori, smarrimenti di prove, inefficienze e anche di accanimento su taluni detenuti, molto sproporzionato a mio avviso all'obiettivo di limitare le loro comunicazioni con l'esterno, nel senso che questa cosa spesso va molto oltre quello che poi sono i regimi a cui che vengono applicati a queste persone. Quindi il fatto che il potere sia fallibile e renda fallibile qualsiasi sistema è il punto di vista anarchico che appunto viene declinato, questa constatazione viene declinata su tutti gli aspetti della vita, a partire da quelli più totalizzanti. Che poi le persone nella realtà siano quelle maggiormente sottoposte alla violenza, alla tortura in carcere, che non siano mafiosi, è cosa direi nota. Cospito però sta protestando in sciopero della fame contro questo regime di deprivazione sensoriale e annientamento dell'essere umano, non solo per il suo caso, ma in generale, proprio perché il suo punto di vista è che un tale Stato non possa essere infallibile nel comminare questa pena così definitiva, che di fatto è una pena di morte annacquata, perché piano piano tu diventi un vegetale. Questo che era appunto un regime previsto per essere d'emergenza temporaneo, in deroga ai diritti del detenuto, doveva durare 3 anni, ma di deroga in deroga, di emergenza in emergenza, si è giunti a uno stato di eccezione permanente, quindi alla negazione dei diritti fondamentali della Costituzione. Infatti la CEDU ha condannato l'Italia per la proroga reiterata del 41 bis in violazione dell'articolo 3 della CEDU, che proibisce la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Uno su tutti, secondo me, è il caso che appunto ha portato alla prima sentenza della Corte Costituzionale, che definisce appunto incostituzionale l'ergastolo ostativo, no? Che è quella sentenza Mario Trudu, una persona che è stata 41 anni in carcere duro, interrotti da una breve latitanza. Nel corso di tutta questa sua detenzione solo 2 anni, soltanto 2 permessi. Arrivata 2 giorni dalla morte la sentenza della Corte Costituzionale, che appunto definisce l'ergastolo ostativo nel suo caso incostituzionale. Lui condivideva con Cospito questo destino di essere accusato, tra l'altro, per un atto che aveva commesso e per un altro atto di cui non si è mai assunto la responsabilità. Quindi per entrambi il fine pena mai è dovuto alla combinazione di questi due, in aggiunta alla imperdonabile manifestazione di un pensiero incompatibile con la morale dello Stato, perché di fatto non hanno mai voluto collaborare.
Trato yo también cuando tú me hablas como a un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando.
Me estás dando
mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas.
Ricordiamo anche che il 9 gennaio ore 12.30 conferenza stampa davanti al Tribunale di Torino contro il 41 bis per Alfredo Cospito. E il pezzo se n'è andato così e ci ha preso anche un po' di sprovvista, ma noi siamo preparatissimi e sappiamo cosa dirvi. Allora, a questo punto, non è vero, assolutamente improvviso, cazzate. Ribadiamo allora con chiarezza perché il 41 bis è una merda. Allora, prima di tutto perché c'è un compagno che è dentro al 41 bis, non solo uno, ma tutti quelli che finiscono al 41 bis non ci devono stare. Tutti quelli che finiscono in galera dovrebbero essere da un'altra parte. Questa è la seconda ragione per cui noi siamo contrari a tutte le forme di carcerazione. E non vogliamo stare a giustificarle nei dettagli. Però siamo fortemente convinti che lo Stato non sia in grado, non abbia la potenzialità né di punirci né di rieducarci. Questi sono i primi due motivi che per me sono fondamentali. Poi Sole, secondo me, ha qualcos'altro da dire a tal proposito. E anche Mario.
Beh, diciamo che comunque ultimamente la rievocazione di tutte queste stragi di mafia, di quanto sia importante, insomma, distruggere tutto questo movimento mafioso, questa organizzazione mafiosa, in realtà oggi è qualcosa che comunque secondo me è cambiato il tempo rispetto al periodo in cui questo articolo è stato concepito. Tra l'altro è una situazione che non è proprio presente negli altri paesi e stati europei. Magari ci sono delle forme di deprivazione molto forti, praticamente delle torture legalizzate, ma non a questo punto, diciamo, da non prevedere, diciamo, una possibilità di uscita mai. Anche perché questo regime, ricordiamolo, innanzitutto varia da persona a persona, perché c'è un'ampia discrezionalità del potere giudiziario di decidere come declinarlo. Se è considerato che una persona, la cosa più grave che possa fare è mettersi in contatto con l'esterno, allora si punta a limitare totalmente le comunicazioni, il fatto che possa avere un colloquio all'anno e se vi rinuncia una chiamata telefonica, viene comunque declinato da persona a persona con delle differenze, quindi c'è molta discrezionalità in questo. E poi ci sono tutte le altre, diciamo, io le chiamo pene, però di fatto sono le caratteristiche accessorie di questa cosa, il fatto di stare praticamente sottoterra, di non potersi informare, non poter leggere, non poter avere di fatto alcuno scambio.
Quindi ti interrompo solo un secondo. Per chiarire una cosa. Quando noi parliamo di deprivazione sensoriale, parliamo di una questione che viene analizzata in psichiatria e in psicanalisi, cioè è quel meccanismo per cui, lasciando una persona per un lungo periodo in una condizione dove lui vede, come nel caso del 41 bis, solo le mura di un carcere, non sente suoni, non ha rapporti se non sporadici con i rumori, con le voci, perde le capacità sensoriali, quindi di veramente di udire, elementari di base che servono alla sopravvivenza. Tanto è vero che questa definizione è una definizione sottile per dire tortura, cioè è un metodo che viene riconosciuto anche in psicanalisi come un mezzo di tortura. Quindi direi che non possiamo far finta di non vedere che questo non stia accadendo. Tanto è vero, aggiungerei solo a questa questione qua, che ci sono dei casi di persone uscite dal 41 bis e dopo pochi giorni si sono suicidate, proprio perché la loro psiche è stata danneggiata da questa condizione. Quello che viene definito, no, in questo momento dai giornali, dai mass media, come un dettaglio del 41 bis, che è questa
un accessorio,
non è un accessorio, è un cazzo, è tortura.
Certo, perché anche se il mezzo comunque per ottenere... Il fatto che ci sia, diciamo, l'annientamento di questa capacità criminosa è questo, allora dobbiamo ridiscutere un po' tutti i principi che stanno alla base, alla fine, del nostro sistema giudiziario, perché se ammettiamo questo...
Ammettiamo allora, anche, che ne so, l'elettroshock, la pena di morte o l'acqua bollente, che ne so.
Infatti purtroppo uno scenario che in alcuni casi è diventato realtà, purtroppo, è che soprattutto nei casi di prigionieri politici in Italia, i metodi con cui sono state ed è stata disinnescata, diciamo, la loro potenzialità della loro causa è stata anche l'utilizzo di metodi come il TSO e l'utilizzo di alcuni farmaci. E insomma, la deprivazione sensoriale totale non è proprio un TSO, però diciamo che può avere lo stesso effetto a lungo termine. Quindi questa è una... È una cosa che è avvenuta diverse volte e in questo caso non sembra da escludere come ipotesi quella che poi vengano utilizzati anche metodi di questo tipo, perché insomma la situazione comunque sta richiamando parecchia attenzione e tra l'altro questa persona appunto, come molti altri anarchici, è stata manipolata dal punto di vista delle sue dichiarazioni spesso, perché anche il fatto di dichiararsi appartenenti ad un gruppo idealmente che condivide comunque gli stessi principi viene considerato comunque come una sorta di affiliazione a un gruppo criminale. Quindi c'è anche questo giochino che spesso il potere fa, ma fa anche la stampa e fanno anche i media, il fatto di rivendicarsi anarchici spesso viene utilizzato per dire che comunque dal momento che si appoggiano determinati atti e azioni che anche hanno commesso altre persone sconosciute viene considerato un'ammissione di colpevolezza, e questo è proprio il caso, tra l'altro, come molti altri, della costruzione del mostro, della costruzione di un gruppo criminale organizzato che poi di fatto non esiste.
È tutto un mostro, è tutto un concorso, l'abbiamo già visto da Genova 2000-2001. Quindi da quel momento in su, quando ci sono state poi delle condanne delle persone che si trovavano solo davanti a un carcere che brucia e ridevano, condanne pesantissime, perché la prova principale contro, per esempio, contro Marina Cugnaschi era una fotografia dove non faceva assolutamente nulla, ma era davanti, si vedeva che non le dispiaceva vedere quella porta del carcere bruciare, più che sufficiente per darti il concorso.
Reati di opinione.
Reati, un reato psicologico praticamente, la psicopolizia ce l'abbiamo già qui, è un sogno che si è realizzato, anzi un incubo che si è realizzato. Ancora un pezzo, poi chiudiamo perché siamo al final.
Toy Dolls.
To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again.
Nelly the elephant popped her trunk and said goodbye to the circus, while she ran with a trumpety trump, trump, trump.
Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm.
Jump and jump, run, run, run. Now let the elephant back to jump and jumble under the jungle. Off she went with a jump and jump, run.
Allora, siamo in chiusura, il giornale Malandrino va a finire qui e quindi vi diamo ancora un paio di appuntamenti. Stasera cena a sociale Bella Vita al Barocchio Squat, che West Coast, che ovviamente non chiude anche quando ci sono le feste comandate, e perché appunto uno squat non è un posto, un locale dove si mette il cartello chiuso per ferie o roba del genere. E Bella Vita vuol dire che sarebbe meglio portare il meglio che si ha, e se uno non ce l'ha se lo procura per regalarlo, sprecarlo con gli altri. Quindi questo vale per stasera, cena sociale Bella Vita. Poi lo stesso viene riproposto domenica, pizza Bella Vita al Barocchio, porta meglio che hai che non hai, e no gain no pain.
E allora vi salutiamo e alla prossima.
Alla prossima.
Un saluto a tutto e a tutta da Mario
Sol
e cambio.
Disponi petardi, impugna le star, propaga l'idea rivoluzionaria, la gran libertaria che ci dispensò. Resta anarchici, accorriamo a pugnar per la vittoria di morire con petrolio e dinamite. Ogni classe di governo ha di sbarra di velar. Ed ora che spenta sia la dittatura, vergogna e tortura del mondo civile, del mondo civile, non più militari né classe borghese, su fuoco alle chiese e abbasso il potere. Forza anarchici, accorriamo a pugnar per la vittoria di morire con petrolio e dinamite. Ogni classe di governo.